Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali, quindi 20.02 per questo 29 di giugno. Ciao Adriano, con Stefano
di Private Military and Security Company, come ce l'aveva
della Wagner in parole povere.
Già qualche della Wagner. ma non solo, perché Stefano è uno dei massimi esperti di queste cose, di compagnie di ventura, l'avevo chiamata una volta, ero stato cazziato, e mi aveva anche spiegato di preciso che queste private military and security company si possono ricondurre a una definizione che vede innanzitutto al centro il contratto, da cui appunto contractors. Mi sembra che nel caso della tanto citata ormai in questi giorni dal 24 giugno da San Giovanni, che non si parla d'altro, quello che è saltato forse è il fatto che Wagner, altro che un miliardo, si manteneva con le razzie che faceva per conto di quel contratto, che normalmente dovrebbe essere una stipula che vede il cliente, cioè quello che dà il lavoro, dire: beh, stai dentro questo ambito, stai dentro questo campo, perché io come Stato, come che so, Gazprom o come ente particolare, ho una certa policy e voglio adeguarmi a quella, o piuttosto in questo caso delego a te quello che io non posso fare, però vediamo di starci dentro. Cosa è successo a questo punto? Chiedo a Stefano.
Intanto buonasera a tutti, bentrovati.
Ciao.
Partiamo a gamba tesa, come si dice, perché hai messo...
Domanda impegnativa.
No, ma la domanda è che sono anche le premesse, quindi c'è un sacco di carne al fuoco, vediamo se riesco a rispondere in modo sintetico. Allora, mi pare di capire cos'è Wagner, cosa fa Wagner e perché è capitato il patatrac.
Ecco. Allora, è molto più sintetico.
Ma è giusto, perché almeno siamo sicuri che non mi perdete per strada e non finisce che parlo poi di quello che voglio io, almeno rispondo a quello che serve a voi. Allora, intanto secondo me è importante partire da un aspetto cruciale, e cioè che Wagner non è una private military and security company. Wagner è una roba che si è presentata come private military and security company per ragioni di legittimazione. Serviva.
Ne avevo un sospetto.
Sì, ma adesso voglio dire, allora, è una cosa che sappiamo in realtà da molti anni, però dopo che viene fuori la dichiarazione, come dire, di Putin sul fatto che per tutto questo periodo qui Wagner è stata sostenuta esclusivamente dai fondi che provenivano dal governo russo, insomma, direi che
un miliardo.
La maschera è stata ormai gettata, insomma, in modo palese, così come Prigozhin, che giocava a fare il leader occulto di Wagner, l'ha gettata in modo palese ormai un annetto fa, è emerso. Quindi ci tengo a sottolineare il perché non è una private military and security company, e credo che ci siano diverse ragioni. Allora, la prima è che nell'ordinamento russo non è consentito istituire un'organizzazione come Wagner. Wagner è illegale a fronte della legge russa, e quindi questo vuol dire che può esistere soltanto se esiste il consenso del potere esecutivo, ok? Della serie, fatevi pure questo giocattolo, ma questo giocattolo può esistere fin tanto che serve a me.
Vale anche per le altre che ci sono, tipo quello della Gazprom e tutte le altre.
Esatto, esattamente. Poi intendiamoci, allora PMSC in realtà è un'etichetta abbastanza larga, per cui si va da, diciamo, una forma minima delle PMSC che assomiglia un po' all'istituto di vigilanza, anche come quelli che vediamo in Italia. Quella roba lì si può fare a fronte della legge russa, ma non è possibile a fronte della legge russa avere un'organizzazione che sostanzialmente recluta combattenti con competenze militari e li dispiega oltre confine. Detto questo, quindi questo in realtà introduce, se vogliamo, un margine di variabilità nello studiare quello che fa Gazprom o meno, perché ritengo che Gazprom, per quanto ne so almeno adesso, li dispieghi esclusivamente sul territorio, quella parte di territorio ucraino che i russi hanno dichiarato unilateralmente di aver annesso, no? E se così fosse, su quello c'è un piccolo escamotage, possono essere l'equivalente di guardie giurate che controllano le condotte, non è proprio quello che fanno, però diciamo che parlando di sfumature di grigio siamo un po' più vicino a quello che potrebbe essere ritenuto ammissibile per la legge rispetto a Wagner. Non è solo questa la ragione per cui non è una PMSC, ma ce n'è una seconda che discende da questa, cioè dato che una roba come Wagner può esistere soltanto in uno spazio politico lasciato libero, sostanzialmente accettato dall'esecutivo, allora è chiaro che Wagner a quel punto non può che muoversi in maniera congruente con quelli che sono i desiderata del Cremlino, cosa che è stata abbastanza vera fino a, appunto agli eventi recenti. E questo vuol dire che fattivamente, se dobbiamo dare un'etichetta a una roba come Wagner, è meglio definita come un'organizzazione paramilitare, perché di fatto si parla di qualcosa che svolge funzione militare senza avere uno status militare, che è costituita per quanto riguarda i combattenti da mercenari, quindi l'individuo è un mercenario che serve all'interno di un'organizzazione paramilitare che è politicamente orientata da quello che è il suo committente di riferimento, che appunto come abbiamo visto è sostanzialmente uno e uno solo. E arriviamo alla seconda parte della domanda, che riguarda come mai è sfuggito il cane dal guinzaglio, sostanzialmente.
Sì, praticamente sì. Putin diceva che in un anno, nell'ultimo anno, cioè da quando è partita l'operazione speciale, è stato dato 1 miliardo alla Russia a Wagner. Con 1 miliardo Wagner ci campa una settimana forse. O forse quello è perché non poteva, essendo impegnata in Ucraina, la Wagner doveva essere ricompensata di quello che perdeva come introiti che avrebbe fatto altrove, che per lo più in Africa.
Non era entusiasta sostanzialmente perché, detto fuori dai denti, le organizzazioni paramilitari vanno tanto bene per fare le operazioni grigie, per fare le guerre di guerriglia, per fare le proxy war, per fare tante robe, non sono ideali per fare le guerre simmetriche, guerre guerreggiate. E quindi in qualche modo la macchina militare russa pagava una disfunzione di fondo, e cioè tutte quelle risorse che sono state negate agli apparati militari convenzionali e sono state invece date a organizzazioni paramilitari, hanno poi creato questo accrocchio di forze molto mal coordinato che diventa difficile utilizzare in modo univoco durante una guerra. Hanno anche generato un cattivo esempio, perché visto che Wagner non è l'unica, esistono almeno 40 diversi gruppi paramilitari o mercenari che combattono. Allora, è chiaro che una roba del genere non ha una grande unità di comando, non è ben coordinata. Le decisioni che prendono Shoigu e Gerasimov poi non si riflettono su tutta la struttura, ma soltanto su quella parte di struttura che loro governano, che sono le forze armate convenzionali. È arrivato il momento per il Cremlino, a fronte di una controffensiva montante ucraina, di fare un po' di pulizia di primavera.
Di ricondurle sotto Shoigu e Gerasimov.
Esattamente. Quindi, come è noto, cos'è stato? Il 10 di giugno c'è stato questo ordine che fondamentalmente parlava di riportare tutte queste forze al di sotto del controllo del Ministero della Difesa. È ovvio che Prigozhin in particolare, Wagner in particolare, che ha avuto molto più spazio di manovra in passato e che si rende conto che perdere quello spazio di manovra lì vuol dire probabilmente anche andare a perdere quelle che sono le parti pregiate della propria forza, per cercare di reggere una controffensiva, sai che c'è, io questa cosa la contesto, perché perso provo a giocarmela in modo tale da salvare il salvabile. Da quello che vediamo adesso pare che non gli sia andata malissimo, nel senso che è vero che ci ha rimesso, ma è vero che non ha perso tutto, per quanto ne vediamo adesso, Poi per una settimana magari rivalutiamo.
Certo. Senti, volevo fare una domanda a proposito degli asset della Wagner, che sono un po' dispersi e che sono soprattutto in Africa. Dove in Africa loro, attraverso questo sistema di società più o meno finanziaria, una galassia, controllano lo sfruttamento delle miniere e delle risorse. Nel caso in cui appunto la Wagner dovesse in qualche maniera disimpegnarsi in quello scenario, cosa potrebbe accadere? Perché insomma, a quanto pare, loro hanno una posizione piuttosto centrale, soprattutto per quanto riguarda per esempio il Mali,
Centrafrica.
Per quanto riguarda il Centrafrica, dove peraltro hanno il quartier generale a Bangui, dove c'è un certo Perfilev che riceve praticamente tutti gli uomini di Touadéra.
Già nel nome, Perfilev.
A Kamderou. E quindi sono poi anche garanti del passaggio delle merci da Bamako verso Yaoundé. Quindi addestrano l'esercito del Mali. cosa che prima facevano per esempio gli uomini dell'Unione Europea o della Francia. Quindi se loro si dovessero esibire da quello scenario, ecco, cosa potrebbe accadere, a parte la perdita delle ricchezze obiettivamente da parte di Prigozhin e compagnia?
Ma quindi la domanda è che cosa capita in questi contesti?
Sì, cosa potrebbe accadere in, in quello scenario se Wagner si dovesse, allora, dovesse disimpegnarsi, diciamo così.
Sì. Allora, lì in realtà, secondo me, una parte, come dire, sfiziosa che sta fra le righe della domanda che mi avete posto riguarda quelle che sono le eventuali condizioni di disimpegno. Se il disimpegno viene, allora io credo due cose sostanzialmente, e cioè, intanto bisogna, tre in realtà, allora bisogna vedere quali sono le condizioni per le quali questo disimpegno avviene, perché quello determina poi dove avviene il disimpegno e in che misura, che è il secondo punto, e soltanto a valle di quel processo possiamo capire che cosa capita. Immaginando un disimpegno totale, è chiaro che tutta una serie di cose che sono state fino qui puntellate da risorse esogene di forza finiranno per, come dire, accartocciarsi su loro stesse, quindi dipenderà in che misura sono disposti i soggetti terzi a rientrare, a fornire un puntello oppure no. Per cui mi aspetto che in una serie di aree, che ne so, della Francafrique, da cui la Francia in qualche modo è stata marginalizzata e Wagner l'ha sostituita, magari ci sarà il desiderio francese di riprendere una certa influenza. In altre zone me la vedo un pochino più, come dire, un pochino più complessa. Ecco, dipende se esiste un qualche tipo di fattore di bilanciamento o meno, però qui davvero dovremmo fare due cose che non so se abbiamo il tempo di fare. Una di queste riguarda appunto smontare le ragioni di disimpegno di Wagner, e questa forse la riusciamo a fare. L'altra riguarda ragionare su quelle che sono le condizioni contestuali in ognuno degli scenari dove Wagner è presente. Su questo francamente penso io di avere anche delle competenze limitate, perché non conosco in dettaglio Repubblica Centroafricana, Mali, su una lista molto lunga, insomma.
Certo, perché poi diciamo, se Wagner non ci dovesse più essere in quel vuoto, o si ripropone la Francia, difficilmente si potrebbe proporre la Russia con le forze militari che ha, o si parla di un'altra, diciamo così, di un competitor che è Shoigu, di Prigozhin, che anche lui c'ha la sua Patriot, che è un'altra compagnia privata, che però insomma a quanto pare non è così articolata come quella di Wagner.
No, ma vi propongo questa lettura qui che mi sembra utile, poi mi direte voi se siete d'accordo oppure no. Nel quel caso vediamo se ne salta fuori un'altra. Però allora, tutto quello che Wagner fa al di fuori, come dire, dell'immediato vicinato russo è la parte proiettata, per così dire, di Wagner, ok? Vale già per la Siria, vale decisamente di più per l'Africa, e se vogliamo è in un certo senso direttamente dipendente da quello che Wagner può o non può fare in Russia. Nel futuro prossimo io non mi immagino, cioè Wagner in Russia così come l'abbiamo conosciuta non può persistere, perché se Putin sopravvive al potere è chiaro che non vuole più vedere Wagner in quel formato lì, perché Wagner è una minaccia per il regime, quindi non si può immaginare. Se Putin non resta al potere, qualcuno o qualcosa sostituisce Putin, è difficile che voglia avere qualcosa come Wagner che gli insidia sostanzialmente la posizione, no? Detto questo, vuol dire che Wagner sostanzialmente, o qualcosa che assomiglia a Wagner, se resta basato in Russia sarà in sedicesimi rispetto a quello che era, e se non resta in Russia non avrà il collegamento con quello che è l'apparato della difesa e le forze armate russe, che sono lì e non sono da un'altra parte, no? Adesso si parla di Wagner che si trasferisce in parte, Prigozhin se ne va in Bielorussia, benissimo, ma dalla Bielorussia non si possono fare le cose che si facevano dalla Russia, perché non c'è il tipo di infrastruttura alle spalle che c'era in Russia. Allora, questo vuol dire che fondamentalmente la capacità di continuare a proporsi come interlocutore interessante, credibile, di espandersi di Wagner è azzoppata in origine, e questa cosa non è vera dal 24 di giugno o dal 23 di giugno, si vedeva già prima che Wagner, Prigozhin percepivano un'aria che stava cambiando, e stava cambiando per il peggio, perché guardate cosa hanno fatto in Sudan, dove hanno deciso in qualche modo di appoggiare i ribelli quando prima appoggiavano il governo. È chiaro che nel momento in cui tu ti metti dalla parte dei ribelli in quel contesto lì, stai veicolando il messaggio che sei intenzionato a restare con i piedi nel paese, non importa che cosa capita, perché ti aspetti appunto di poter al limite difendere quello che hai, ma di non poter essere credibile per proporti in altri contesti. Perché è chiaro che anche l'ultimo dei dittatori non vorrà avere a che fare con un'organizzazione paramilitare che quando cambia il vento passa dalla parte...
Però allora, questo non potrebbe essere già arrivato direttamente dal Cremlino o da Mosca o da qualcuno a Mosca che controllava in parte le azioni di Wagner, cioè che non fosse un'iniziativa di Prigozhin o dei suoi luogotenenti e che invece fosse un input derivante dal potere.
Certo, certo, però momento, qui stiamo dicendo due cose che non sono in conflitto fra di loro, ma sono due cose diverse, ovvero la decisione di fare quello che è stato fatto in Sudan può essere stata benissimo, come dire, una decisione presa da, come dire, più dal Cremlino, più da Wagner, non lo sappiamo, non credo avremo mai modo di chiarirlo, no. Però anche se fosse, ci dice semplicemente che in quel momento lì i due agenti stavano marciando, i due attori stavano marciando nella stessa direzione, sì, avendo più o meno, come dire, la percezione che le cose andavano peggiorando. Che fosse una percezione condivisa o che fosse una percezione solo di Wagner, il trend è comunque lo stesso. E questo vuol dire che in una prospettiva in cui Wagner comunque va a ridursi, per ragioni che riguardano appunto questa tentata insurrezione o questa insurrezione parziale del 23-24, non mi aspetto che la tenuta africana possa essere, no, o al di fuori comunque del vicinato russo, possa essere altrettanto robusta che in passato. Cioè il vuoto di potere di cui parlate voi in una certa misura si presenterà, e lì la domanda vera da porsi secondo me, o almeno quella che stimola molto me, è: se i rimasugli di Wagner saranno dotati di un qualche minimo di coesione e quindi di coordinamento, e quindi in qualche modo continueranno a costituire una rete di raccolta di risorse, che a questo punto magari andrà a beneficio di Lukashenko, che riesce così a comprarsi anche un pochino di assicurazione sulla vita nel contesto non proprio felice in cui si trova, felice, parlo per lui, non parlo per la sua gente, parlo per lui, oppure se invece questa capacità di mantenere la coesione verrà meno, perché magari la Wagner bielorussa o la Wagner che non è neanche bielorussa è troppo diminuita, e perché gli interessi locali delle diverse cellule di Wagner iniziano ad andare ognuno per conto proprio, cercando di sopravvivere nei contesti in cui si trovano, che sono contesti abbastanza diversi, e quindi trasformandosi di fatto in quelli che sono dei warlords, dei signori della guerra, perché avremo poi la zampa, come dire, di un paese, la zampa di Wagner che c'è in un paese, quella maliana, per dire che va in una direzione, quella della Carca va in un'altra, eccetera eccetera. Però questo tipo di riflessione è un tipo di riflessione che secondo me si può fare in modo compiuto, poi ragionando soltanto con specialisti appunto dei diversi paesi interessati, perché sono quelli che poi sanno vedere quello che è l'equilibrio locale delle forze e immaginarsi quelli che sono i trend a fronte di un eventuale indebolimento di Wagner su diverse dimensioni, ecco.
Senti, noi stiamo parlando un po' di tempo della privatizzazione della guerra. Questo non è che un modello, quello di Wagner, un modello che insomma abbiamo per certi versi, forse un po' più evoluto, che abbiamo già visto in Afghanistan, in Iraq, con Blackwater. Ecco, questo processo di privatizzazione della guerra ha una delle conseguenze piuttosto importanti anche dal punto di vista non solamente della conduzione della guerra, insomma, sul campo di battaglia, ma anche degli equilibri politici, perché queste organizzazioni private possono appunto cambiare in qualche maniera posizione, possono influire in un modo o nell'altro negli equilibri politici e strategici. Com'è cambiato questo modo di fare la guerra da quando sono intervenuti questi soggetti?
Sì, allora qui provo a proporre una riflessione che in realtà è di lunghissimo periodo e spero che possa essere interessante, perché io sono uso, come dire, credo abbastanza in questa lettura qui, e cioè che la storia della contemporaneità politica, della modernità politica, insomma soprattutto dalla Rivoluzione Francese fino alla Seconda Guerra Mondiale, è stata una storia di progressivo accentramento di quelle che sono le funzioni e le capacità militari, no, nelle mani degli stati. Questo è quello che abbiamo visto. In realtà, non tanto durante la Guerra Fredda, ma proprio forse dopo la fine della Guerra Fredda, si è avviato un processo che è di tipo inverso, che è dovuto a tanti fattori. È dovuto ovviamente al fatto che il sistema internazionale ha accolto in forma piena tutta una serie di stati che sono stati costituiti secondo processi che sono molto diversi da quelli che hanno riguardato la formazione dello Stato in Europa, in Nord America, eccetera, eccetera. Però questo vuol dire che quello che abbiamo assistito è quella che potremmo chiamare una progressiva decentralizzazione o paramilitarizzazione della funzione militare e della guerra. In questo si inserisce il fenomeno particolare degli attori commerciali della guerra, che una volta erano i mercenari, no, poi i corsari, no, insomma le chartered companies, c'è una lista abbastanza lunga, sono state eliminate progressivamente tutte, è rimasto un ruolo molto marginale, insomma, e poi a un certo punto qualcuno si è inventato le PMSC, appunto, e in un primissimo momento, proprio negli anni 90, le prime PMSC facevano anche delle cose che assomigliavano a quello che fa Wagner in termini di funzioni, cioè combattevano proprio delle campagne militari in modo più o meno autonomo. Ora, su questo, sul ruolo delle PMSC, in realtà, si sono attraversate fasi diverse, per cui all'inizio hanno fatto anche attività militare. Questa cosa in realtà ha generato una certa misura di rigetto. Le PMSC in origine erano praticamente tutte occidentali o di quel modo, insomma, di quei paesi legati all'Occidente in un modo o nell'altro. In una seconda fase si sono viste PMSC che magari svolgevano anche compiti di sicurezza, ma non combattimento diretto. Questo è il caso ad esempio di Blackwater, e pian piano in qualche modo si sono imbrigliate, no? Si sono messe in una serie di condizioni in cui non potevano più fare grossi danni, come si è visto per esempio nei primi anni della Global War on Terror, nel periodo 2010, era un po' una specie di Far West. Dopo hanno iniziato a essere introdotte una serie di regolamentazioni, insomma una serie di requisiti da parte degli stati committenti e così via. Però in parallelo, e questo è quello che è interessante, il genio è scappato dalla bottiglia, perché a quel punto la Russia ha avuto l'intuizione di prendere l'etichetta PMSC, associarla a qualcosa che una PMSC non era, e usare Wagner nei modi appunto che abbiamo discusso nell'arco di questa chiacchierata qua. Io credo però che quello che è capitato con Wagner, no? Facciamo un caso molto concreto, la Cina come la vede tutta sta roba qui? Allora, la Cina è sempre stata molto scettica nei confronti di una delega della forza nei confronti di attori privati, no? La Cina non ha fatto niente che assomiglia a Wagner, ma la Cina nemmeno ha niente che assomiglia alle PMSC occidentali,
no? Anzi, credo, è tutto impostato su PLA, cioè
È proprio tutta un'altra roba, esatto. Allora io credo che in qualche modo proprio questo evento di Wagner in qualche modo dimostri di nuovo, rinforzi il ripristino di quella che era, se vogliamo, una norma consuetudinaria ormai delle relazioni internazionali, che è il bando del mercenariato. Cioè l'idea è che si alimenti questo tipo di strutture il rischio che a un certo punto, magari nel momento più critico, queste ti mordano la caviglia o addirittura peggio la giugulare. Questo però non vuol dire che vedremo la fine delle PMSC in generale. Quelle secondo me hanno ormai una posizione più o meno consolidata. E questo secondo me nemmeno vuol dire che vedremo la fine del processo di paramilitarizzazione della guerra, no? Che però assumerà forme diverse da questa.
È anche un po' nella loro natura quella di comunque colpire eventualmente alle spalle nel momento in cui, come è successo adesso, si sentono in pericolo, nel senso che il fatto che fosse decretato che dovevano entrare a far parte dell'armata russa per loro era la fine, quindi la coda avvelenata dello scorpione ha colpito la rana.
Sì, è molto difficile chiedere, come dire, il sacrificio finale, che di fatto dovrebbe essere l'elemento istitutivo o costitutivo primo, no, di un'organizzazione come dire armata, che si chiamano forze di difesa, no? Anche fra gli altri nomi per quello, ha un'organizzazione che di fatto è mercenaria. Però qui torniamo a quello che dicevo in origine, appunto una cosa come Wagner va molto bene per fare la guerra per procura, va molto bene per fare, c'è un bel termine che ha coniato un collega, va molto bene per fare quella cosa che si chiama, per avere quella cosa che si chiama implausible deniability, cioè è la capacità di intervenire militarmente senza pagare i costi giuridici e politici dell'intervento, cosa che Wagner consentiva di fare prima ovviamente del 24 di febbraio del 2022, e contestualmente però, ecco perché è implausible, ecco perché è implausibile, contestualmente però vedere anche riconosciuta la longa manus, no, della Russia dietro questo intervento, che però appunto paga in modo pieno.
Beh, poi far morire
statali non funziona più,
certo. Far morire dei mercenari, insomma, è più comodo che non mandare le bare dei coscritti poi a casa.
Sì. Questo è un dato trasversalmente vero, vale per l'Occidente, vale per tutti, più o meno sentito in contesti diversi, però questo è uno degli elementi qualificanti che spiega, ad esempio, non è l'unico, ma è uno di quelli che spiega l'utilità dell'intervento di Wagner in un contesto come quello siriano, dove comunque erano dispiegate le forze armate russe, perché in qualche modo, su questo c'erano state delle interviste che erano state condotte presso abitanti, appunto cittadini della Federazione Russa, avevano una percezione distintamente diversa del soldato, no, caduto rispetto al wagnerita o al volontario.
E infatti proprio lì volevo arrivare, cioè potrebbe anche essere che Wagner nasce sostanzialmente con la guerra siriana, con l'intervento Putin nella guerra siriana e con la Crimea, due situazioni, due non proprio proxy war ma comunque definibili in questo senso, che nelle dichiarazioni che si sono sentite ultimamente, credo dagli iraniani, è che Astana tutto sommato non ha più granché senso che esista come protocollo d'intesa tra Iran, Turchia e Russia, perché la Siria, o meglio Assad, sta rientrando nel consesso, anzi è rientrato addirittura anche nella Lega Araba. Le altre situazioni, forse persino anche il Nagorno-Karabakh, nonostante i quattro morti ieri, sono ormai composti, e quindi non c'è più tanto bisogno di quella forma di PSMC che venga utilizzata in queste situazioni.
Sì, sì, cioè in questo momento, detta proprio in forma ipersintetica, l'utilità è di molto diminuita e contestualmente, no, il rischio associato è percepito come molto aumentato. Quindi, come si è visto, tra l'altro è già partita sostanzialmente una purga di Wagner dal contesto siriano, no, che era forse l'altro contesto un po' più qualificante per quanto riguarda gli interessi diretti della Russia, no, oltre l'Ucraina, direi il secondo più importante.
Bene Stefano, direi che insomma abbiamo abbastanza sviscerato l'argomento, poi insomma i nostri ascoltatori la riflessione successiva. Ti ringraziamo del tuo intervento e insomma
ci sentiremo presto, perché quando si svilupperà
andrà seguito,
quando si capirà meglio che fine faranno.
Esatto, saremo tutti lì insomma a seguire un po' le tracce
dei vari wagneristi,
gli esiti, esatto, no? Gli esiti e gli eventi dei prossimi giorni, vediamo cosa capita. Va bene, grazie molte a voi per la chiacchierata e buona continuazione.
Grazie. Ciao, buona serata.
Ciao. Buona serata.